17 aprile 1993, ore 16. Cara Suor Nazarena, ho avuto la tua lettera soltanto il 15 sera. Ti ringrazio per gli auguri pasquali, sempre graditi. E con un po' di pena, ma con tanto affetto, mi accingo a chiarire punti controversi che sembrerebbero in conflitto con quanto tu mi scrivi e quanto io fermamente credo. La valutazione degli avvenimenti è identica. La fonte del male che si è abbattuto sulle vostre opere, le tue e quelle di Tonino, causando divisioni, incomprensioni, turbamenti, ha una sola firma, il nemico delle nostre anime. Tutto questo è troppo ovvio per metterlo in dubbio. Dove la mia logica di fede differisce e si allontana dalla vostra, è nel rimedio che avete opposto a questo attacco così furioso, che ha coinvolto non solo te e Tonino, i più esposti e i più odiati, ma anche altre anime a voi devote, a voi legate da affetto e stima. A Pietro, che chiedeva a Gesù come mai non fosse riuscito a liberare un'anima posseduta, Gesù risponde che certi demoni si scacciano con la preghiera e con il digiuno. A questo punto tu mi opponi la tua difesa, ho tanto pregato. In verità ci deve essere stata una smagliatura in questa tua difesa, altrimenti avresti vinto anche per Tonino. Non hai saputo vedere in lui l'apostolo che combatte con ardore la sua battaglia, ma che poteva anche soccombere a causa proprio del suo stesso ardore, e ti sei allontanata da lui per chiuderti egoisticamente nel tuo recinto. Hai attribuito all'uomo, amato e sorretto dall'angelo Nicola, così tu lo chiami, l'opera triste e nefanda di Satana, come se io ad un dato momento attribuissi a te, Suor Nazarena, apostola del tuo Dio ed innamorata della nostra Madre Santissima, l'attacco che il nemico ha sferrato contro di te. Mi chiedi in nome di Dio di fermare Tonino. Pensi proprio che potrei lasciarlo senza la mia protezione, il mio incoraggiamento e il mio amore senza ferire Gesù stesso, Maria Santissima, Madre Dolcissima, anche sua e il mio Nicola che opera in lui? No, Suor Nazarena. Non dimenticare che la luce che mio figlio mi comunica è la stessa, che parte dal cuore di Gesù, dal cuore di Maria Santissima, arricchita della sua umanità e dalla sua offerta di vittima, e che è esente da interferenze per volere stesso di Dio. Padre, che tale ha realizzato affinché la sua voce potesse arrivare ai suoi figli, non deturpata dal soffio del malefico, e tutto ciò non per mio merito. Se i rimproveri ci fanno male, e io tanti ne ho avuti, sappi che sono solo amore di Dio Padre, e amore anche mio, che con dolore ho dovuto risponderti in questi termini. Ricordami nelle tue preghiere, così come faccio io da tempo. Ti abbraccio sempre con tanto affetto, tua Pina. 20 aprile 1993, ore 5. Nicola. Mamma, voglio ulteriormente parlarti della possessione. Nel Vangelo Gesù, riferendosi a Maria di Magdala, dice che era stata posseduta da sette demoni, ognuno dei quali incarnava i sette vizi capitali, ed essi operavano in lei rendendola totalmente schiava ed ubbidiente ai loro impulsi malvagi. Così avviene delle anime possedute da Dio stesso o per suo volere da noi beati. Ma mentre noi, che noi possediamo, siete totalmente liberi e in qualsiasi momento potete darci lo sfratto, non così da chi è posseduto dal nemico di Dio. Egli non facilmente rinuncia alla sua preda, che sazia la sua sete di odio contro Dio stesso. Ecco la difficoltà di liberare queste povere anime ed ecco la necessità dell'opera dell'apostolo esorcista. Mentre il canale, perché il nemico arrivi a prendere possesso di un'anima, è il non amore, per noi è l'amore. Io, papà e zio Masino, abbiamo preso possesso della tua anima, perché è l'amore che ci unisce e non c'è amore più grande del tuo di madre, di sposa, di sorella, che trova il corrispettivo in quello mio di figlio, di marito e di fratello. È l'unione perfetta che determina impulsi di bene e prelude ad una felicità senza fine. In noi e con noi puoi ottenere tutto, perché noi siamo il canale che ti lega a Dio stesso. Non dubitare mai di questo, mamma, perché questa è verità. 25 aprile 1993, ore 2:05. Nicola. Mamma, ieri hai litigato con Maria e adesso vai alla ricerca di un po' di pace. Povera mamma. Vuoi fare la maestra e non sai fare neppure la scolara. Cerchi aiuto in papà, ti vengono in mente i suoi giudizi su persone e cose, ma quei giudizi erano soltanto umani. Non riflettevano una verità che solo oggi lui è in grado di comprendere. La verità è che sia tu che Maria vi sentite sole, ed ognuno cerca di riempire questo vuoto, non tanto affettivo in quanto vi volete bene, ma di presenza fisica, di comunicabilità, di fondervi e godere a pieno questo rapporto meraviglioso che è l'amore tra madre e figlia. Lei dà tutto all'amicizia perché ha bisogno di dare e in cambio si contenta di molto poco. Non riesce a donarsi al sentimento prioritario che è l'amore materno per un senso di ritrosia, per un senso di pudore ed accresce la barriera che vi fa soffrire. Tu erroneamente fai i confronti, ti senti come declassata. Non è gelosia la tua perché sono sentimenti diversi e non in contrapposizione, ma ti creano disagio. Tu hai noi e in un certo senso riempiamo il tuo vuoto. Al contrario, in Maria diventiamo per lei ostacolo ed ecco ci contrappone alle sue amiche, riservandoci un amore nascosto ed intimo. Come tutto è contorto, mamma. Sciupate tempi e giorni preziosi in una sofferenza assurda che vi allontana anche da Dio. Tutto ciò è retaggio di errori passati e non soltanto vostri. Ma mettetecela tutta, ve ne prego, perché così fate soffrire anche noi. 26 aprile 1993, ore 7 e 15. Mia cara Teresa, non so quando hai spedito la lettera con la clusa recensione sulla tua ultima mostra, ma a noi è pervenuta soltanto il 24. Mi affretto quindi a farti conoscere la mia intima gioia per questa tua affermazione nel campo dell'arte. La critica ci aiuta a farci comprendere il livello sempre più alto che man mano vai raggiungendo. Sono felice di esprimerti, come madre, la mia soddisfazione e, perché no, il mio orgoglio. Una volta papà ti espresse il desiderio di avere un tuo quadro. Certa di interpretare quel desiderio, allora espresso a parole, ma sempre vivo ed attuale oggi perché lui ci è vicino, vivo più che mai e ti chiedo se vuoi vendermi un tuo quadro a tua scelta. Mi è dispiaciuto sapere che il lunedì di Pasqua sei venuta a trovarci. Noi eravamo a Sapaudia. Quando andiamo per un breve periodo lasciamo sempre le serrande sollevate perché le piante non soffrano troppo per mancanza di luce. Pier Giorgio e i ragazzi, come stanno? Noi, discretamente. Abiti sempre il mio pensiero costante ed affettuoso. Tanti saluti e baci a tutti voi, tua mamma. 28 aprile 1993, ore 2 e 25. Ascoltami, Maria, sono Nicola. Tu desideri un figlio e il tuo desiderio è santo e gradito a Dio. Con il tuo desiderio, data la tua età non più giovanissima, che suscita in te qualche apprensione, accedi ad una fede più grande perché nulla è impossibile a Dio. Ma in pieno abbandono tutto rimetti alla volontà santa del Padre. Così facendo valorizzi la tua offerta, accresci la fede, liberalizzi la volontà stessa di Dio che appieno ti coinvolgerà nel suo disegno di amore. Grazie Maria. Nicola, cosa sono i pensieri? Parole non espresse, mentre quando li traduci in parole vieni a conoscere se si producono bene, quando non espressi, è come se ti trovassi davanti ad un uomo mascherato che potrebbe essere anche il tuo assassino. Che tutti i vostri pensieri siano atti di amore, non grovigli più o meno buoni, più o meno tenebrosi. 29 aprile 1993, Sabaudia. Nicola. Mamma, avete il singolare privilegio di conoscere con anticipo gli avvenimenti, eppure disattendete i nostri avvertimenti e consigli come se non vi riguardassero. Maria mi chiede tuo tramite se deve comprare i bot. Non solo non li deve comprare, ma al primo avviso di turbamenti ritirate subito quanto avete in banca. L'altro ieri Gesù in un messaggio a Giacomo puntualizzava che oramai mancano ore per la grande purificazione in cui il Padre dirà basta. Al solito voi pensate che il tempo di Dio non è il vostro. Anche questo è sbagliato, mamma. Il tempo di Dio è l'eternità. Quando si rivolge a voi, usa la vostra stessa misura. Siete voi che con il vostro atteggiamento o il vostro rifiuto allungate il tempo di Dio, a volte all'ultimo momento della vostra vita. Vi lamentate che Dio non sia sollecito ad esaudire le vostre richieste il più delle volte in contrasto con il vostro stesso bene e dimenticate che con il suo fiat in un attimo creò l'universo. Egli può salvarvi in un attimo, ma solo se lo volete. 10 maggio 1993, ore 3:45. Nicola. Mamma, mi chiedi se si è accresciuta la mia gloria in seguito alla investitura d'arcangelo conferitami dal Padre. Mamma, ma cos'è per te la gloria? Noi viviamo immersi nella gloria della Santissima Trinità. Nulla di essa ci appartiene. Noi siamo immersi nell'amore della Santissima Trinità e la capacità che abbiamo di amare, capacità acquisita nella nostra vita terrena, ma che continuamente si rinnova e si accresce. Man mano che solleciti, accorriamo in vostro aiuto, ci spingi a possedere sempre più l'amore del Padre che ci attira ancora di più nella sua orbita di luce e di amore. Ecco perché Dio mi ha eletto arcangelo. Sono le vostre ininterrotte invocazioni che sollecitano il mio aiuto, che hanno spinto il Padre a tale atto. Mamma, ricordati che l'amore è come un fuoco, che appena appiccato si propaga e si accresce e non puoi più spegnerlo e tutto invade. Intelligenza, sentimento, dando vita all'azione. In voi, ancora carnali, se orientato al bene, genera gli eroi, se orientato al male, come il fuoco, distruzione, morte. Ora, molti più angeli possono aiutarmi nell'opera di soccorso in vostro favore. Queste creature meravigliose e luminosissime, che riflettono la bellezza e la luce di Dio stesso, sono i miei collaboratori più preziosi. Quanti impulsi di bene vi vengono trasmessi da loro, quanti salvataggi in extremis sono loro a determinare quanta gioventù incauta viene salvata dal loro intervento tempestivo. La luce che emanano allontana di per sé stessa il nemico che vuole atterrarvi, perché la luce terrorizza il Signore delle Tenebre. Mamma, la vostra riconoscenza e la vostra devozione agli angeli dovrebbe far parte della vostra vita intima di fede, oltre che di riconoscenza a Dio che ve li dona nel suo amore protettivo. 11 maggio 1993, ore 3:30. Nicola. Mamma, sei rimasta perplessa nel leggere il messaggio mio a Rosi di Cinzia che suo tramite doveva arrivare a Suor Nazarena. In quella frase così offensiva hai sentito l'odio di Satana. Come poteva? Una madre così santa, santa in tutta l'estensione della parola, madre in tutta la sua potenza del suo amore materno, esprimersi così nei riguardi di un'apostola così cara al suo cuore? Anche se io a volte sono costretto a rimproverarvi, è solo perché il mio amore mi impone di farlo e tu ne sai qualcosa. Mai il rimprovero che viene dal cielo è privo di amore e ferisce. Tante volte vi ho detto che qualsiasi apostolo è carismatico, e soprattutto perché tale, è particolarmente esposto agli attacchi di un nemico saturo d'odio. Egli, il perfido, si serve proprio di questi messaggi per intrufolarsi con una frase, per rinfocolare il dubbio, suscitare la ribellione e il rifiuto e dividere gli animi. Ma per carità, non prestatevi al suo gioco, non attribuite all'apostolo, sia esso, Suor Nazareno, Tonino, che operano entrambi guidati dal cielo per il bene delle anime, quello che viene dal nemico. Sì, possono essi sbagliare, ma se imploreranno da Gesù, ma soprattutto da Maria, l'umiltà, questa virtù così indispensabile per vincere la tracotanza del nemico, non tarderanno a rialzarsi ed a proseguire con più lena, con più forza e più luce nel cammino che Dio ha loro assegnato. Io, Nicola, li guiderò e li conforterò. 12 maggio 1993, ore 3:12. Nicola. Mamma, ieri sera sei rimasta turbata al racconto che Laura ti ha fatto del sogno di Maria che riguardava Pier Giorgio. In effetti ero io che rivelavo a Maria, sia pure attraverso le foschie del sogno, la realtà che si attua nella famiglia di Teresa. Tutto è pilotato da me, papà e zio Masino e nulla sfugge al nostro controllo. Noi siamo famiglia, noi facciamo unità e la nostra potenza in Dio è infinita. Ma la nostra famiglia racchiude tutti voi che siete ancora nella prova. Non temere quindi, mamma, perché il nostro amore per Teresa e per Giorgio, che maggiormente hanno bisogno di noi, è grande. Attraverso varie illuminazioni ti ho rivelato come si attua il nostro intervento. È una strategia complessa e amorosissima. Era impossibile arrivare a loro attraverso l'opera dell'esorcista e Gesù ha permesso che, servendomi di te, io potessi direttamente esorcizzare. Ti ho spiegato come era necessario dividere le forze malefiche che attraverso l'amore che univa Pier Giorgio e Teresa costituivano un ostacolo quasi insormontabile. Ti facevo notare come ciò gradatamente si attuava. Sì, il nemico si è scagliato con furore atroce su quelle povere vittime e la sofferenza per loro è stata enorme. Ma Maria Santissima alle Tre Fontane, l'ultima volta che sei andata, ti ha detto che era stato l'ultimo attacco disperato di Satana e che la liberazione era vicina. Sì, mamma, il 6 maggio, mentre nella nostra casa si festeggiava la mia investitura d'arcangelo, ad opera di Dio Padre, tu completavi la tua ininterrotta supplica al Dio delle misericordie con l'atto più grande di amore, quello dell'offerta di vittima per loro, per questi tuoi figli che sono stati causa di tanta sofferenza. Ora comincia il lungo periodo della convalescenza. Per una malattia che si rispetti è proprio l'indispensabile che questo avvenga. Invierò loro folate di angeli a rendere meno dura e più sollecita la loro ripresa. Che la tua riconoscenza, Gesù, che tanto ti ha amato e tanto ti ama, assieme al Padre, allo Spirito e a Maria, la Madre, non venga mai meno. 16 maggio 1993, ore 11:20. Stefano, sono Nicola. L'attacco non era diretto a tua moglie, lei ancora non ha chiara la situazione, ma a te, alla tua fede. Sei tu, l'osso duro su cui si infrange l'ardire del velenoso, sei tu che con tanto ardore hai testimoniato in mio favore. Il nemico non può fornirti un'alternativa per cui tu saresti portato ad assumerti una responsabilità che potrebbe mettere in pericolo la tua fede, perché la scienza medica non potrà dirti che quello che ti ha sempre ripetuto. Quindi per il demonio l'unica via è quella di fiaccare la tua fede. Allora ti condurrebbe dove lui vuole, dove, servendosi di pedine a lui soggette, potrebbe realizzare la sua sconfitta. Ma io ti sono vicino e non mi lascerò strappare la mia vittoria, acquistata anche con il tuo lungo soffrire. Sii sereno, abbi sempre più fede, perché l'epilogo non è lontano. Tuo Nicola. 16 maggio 1993, ore 18:30. Nicola. Mamma, fatti eccezionali hanno caratterizzato il 6 di questo mese, primo giovedì, in cui vi siete riuniti per pregare a casa nostra. La preghiera aveva assunto una intensità mai raggiunta prima e l'unione era perfetta. Tonino, Anna, Rosi, Eugenio hanno dato il loro contributo importante, ma c'eravamo tutti noi, c'era il Padre, Gesù, lo Spirito e Maria Santissima, mentre stuoli di angeli adoranti aleggiavano in vostra difesa. Il momento era propizio per chiedere. Tu hai chiesto Teresa e Pier Giorgio. Hai chiesto l'anima del papà di Cinzia che lottava con la morte e generosamente ha risposto sì al mio invito di offrirti vittima. Ognuno dei presenti nel loro intimo ha chiesto qualcosa, così Rosi di Cinzia, così Dario, tutti siete stati esauditi, chi in parte, chi in maniera totale, secondo la vostra adesione alla volontà santa di Dio Padre, ma tutti, dico tutti, siete stati investiti da un'onda di pace e di letizia che vi ha resi migliori. La mattina dopo, all'annunzio della dipartita del papà di Cinzia, ti ho confermato che avevo portato al Padre, già dal giorno precedente, la sua anima. Quello stesso giorno, il 7, consolai Rossi di Cinzia, in difficoltà per la sua fabbrica di pantaloni jeans, con una richiesta di commissione invero eccezionale. L'amico di Stefano, lontano dai sacramenti da 23 anni, dopo la lettura del mio libro si confessa, si comunica e ti ha parlato, sia pure per telefono. Mamma, invero il momento è propizio, perché Dio ha investito con la sua misericordia la terra, ma siatene degni e soprattutto riconoscenti. 16 maggio 1993, ore 19. Nicola, mamma, quello che si è verificato il giorno 6 a casa nostra è stato il preludio di quello che si è poi realizzato il 13 durante l'incontro con l'avvocato Venanzi. Sì, il suo spirito era disponibile. Attraverso il mio libro l'avevo già preparato a quell'incontro, ma il suo giudizio in rapporto a quanto andava scoprendo di nuovo ed interessante scorrendo le mie pagine era appannato da una forma mentale acquisita in tutti questi anni di lavoro come avvocato alla Congregazione per la Beatificazione dei Santi. Le testimonianze che gli avete offerto hanno sbloccato in un certo senso il suo spirito. Ora tutto per lui sarà più semplice e la luce vera invaderà la sua anima, inondandola di gioia. Io sarò la sua guida, lo condurrò per mano, per sentieri non ancora scoperti. Sarà lui il precursore di una nuova era, sarò il suo amico. 18 maggio 1993, ore 6. Nicola, mamma, l'avvocato Venanzi accennava alle testimonianze storiche. Mentre per me è facile reperire persone che in fede possano testimoniare su di me, avendomi conosciuto di persona o perché amici o perché compagni di studio o di lavoro, te li immagini la difficoltà di testimonianze per probabili santi vissuti in epoche oramai remote? A parte il fatto che la storia la scrivono gli uomini ed essa varia secondo l'opinione personale dello scrivente o della sua fede politica, pensi proprio che tale testimonianza sia determinante per stabilire l'autenticità della santità di un uomo? Puoi stabilire se veramente è esistito, ma tutte le altre indagini inerenti alla eroicità della sua vita, poiché fanno parte del suo io nascosto ed intimo, che può essere meritevole di lode ma non arrivare alla degnazione di salire sugli altari, è sempre problematica e relativa. È proprio vero, mamma. La prova più grande resta sempre la voce del popolo, che è la voce di Dio. Queste voci imploranti che partono dalla terra invocando il mio nome arrivano al cielo e commuovono il cuore del Padre. Esse poco sanno della mia vita terrena, come sono vissuto, cosa ho fatto, sanno quel poco che tu hai loro raccontato, ma tu, mia madre, in realtà, cosa sapevi di me? Molto poco, mamma. E non è un rimprovero che ti faccio. Quello scrigno chiuso che il nostro io intimo solo Dio lo conosce, neppure noi. E solo si rivela noi stessi nella grande prova, nel dolore, ed allora, presa coscienza di una realtà non più dilazionabile, facciamo una scelta responsabile. Possiamo arrivare all'eroismo in un'offerta totale o vigliaccamente lasciarci andare. Sono ore tremende che solo Gesù può testimoniare per noi perché le ha vissute prima di noi, perché le ha vissute assieme a noi. Resta ancora valida la prova della integrità fisica del mio corpo che alla distanza di quasi 8 anni è ancora intatto. Io attraverso suggerimenti ed indicazioni precise ti avevo portato ad un passo dall'attuazione di quel disegno che Gesù stesso voleva realizzato. Ti ho fatto vivere momenti eccezionali, avresti accarezzato i miei capelli come tanto bramavi, ma ancora una volta, leggi umane e uomini pavidi non hanno permesso che ciò si realizzasse. Opponete voi stessi ostacoli a non finire, mentre ritardate l'avvento di Dio che attraverso il mio intervento vuole arrivare al suo popolo. 21 maggio 1993, ore 7 e 10. Stamane mi sono messa in preghiera in ritardo rispetto all'orario abituale. Ero triste e scoraggiata. Sentivo il peso degli anni, le difficoltà a cui sarei andata incontro per iniziare la pratica della beatificazione di Nicola, la mia fragilità e il bisogno assoluto di dormire, di non pensare più a niente. Mi sono poi immersa nella preghiera profonda, ho supplicato il Padre, il mio Gesù fatto carne per me, ho vissuto la sua agonia del Getsemani, la flagellazione. I suoi nemici l'avevano legato alla colonna e non gli era possibile nessun movimento di difesa. E l'ho paragonato all'agonia del mio Nicola quando, con gesti convulsi, mi stringeva le mani in uno spasimo atroce, mentre il nemico continuava a picchiare sul suo corpo malato. «Mamma, mamma, scaccia quei 4 cagnacci! Come posso tirarmi indietro quando lui stesso mi chiede di proseguire? Quando Gesù stesso e Maria Santissima mi dicono di fare presto?» Nicola, mamma, mamma bella, non scoraggiarti. Siamo noi che dirigiamo ogni cosa. Ci occorrono solo la disponibilità vostra totale, ma soprattutto quella tua e quella di Eugenio, e giorno dopo giorno vi dirò quello che dovete fare. Non arrestatevi davanti a degli ostacoli che a voi sembrano insormontabili, perché per noi nulla è impossibile. Eugenio faccia sue le mie parole e li prospetti al suo superiore chiedendo, dopo di avergli esposto con semplicità come non può tradire me, che gli chiedo di essere lui il postulatore della mia causa, poiché lui è il più valido testimone della mia offerta di vittima, di autorizzarlo a farlo, anche tacitamente, perché Eugenio non può sottrarsi a quest'obbligo di coscienza. Se il cardinale si rifiuterà, ne assumerà lui stesso la responsabilità ed Eugenio potrà venire via da quell'ufficio. Nel primo caso, come nel secondo, il suo prestigio aumenterà non solo davanti a Dio, che vedrà finalmente il suo apostolo pronto a rinunciare ad onori e prebende per amore suo, ma anche nell'ambiente del vicariato, dove farà breccia la sua condotta lineare e coerente. Ogni vostro atto coraggioso, specialmente se vi costa sacrificio, dà origine a nuove, sempre più fulgide vittorie. Coraggio, mamma. Anche in terra ti ho circondato di anime semplici e devote che ti sostengono con il loro amore sensibile e la loro preghiera costante. Non temere, mamma, perché noi siamo sempre in te. 23 maggio 93, ore 4:45. Nicola. Mamma, torno ancora sul concetto di miracolo, che come voi lo intendete è lontano dalla verità. Ti avevo detto che il miracolo è Dio che opera, e poiché Dio opera continuamente, il miracolo è continuo e si realizza in tutto l'arco della vostra vita terrena. Come la madre non abbandona il bambino che ha partorito e lo segue passo passo fino alla fine dei suoi giorni perché il figlio fa parte di sé, così Dio segue, soccorre, guida, salva questa creatura che è nata da un suo atto di amore. Il singolo atto a cui date il nome di miracolo fa parte di una sequela indefinita di atti d'amore a cui voi non date nessuna importanza, perché tutto vi sembra dovuto o perché la vostra cecità e il vostro egoismo vi impedisce di scorgerne l'importanza. Così, quando un male vi colpisce e ne sentite l'asprezza sulla vostra carne, allora vi ricordate che c'è un Dio che vi è padre, magari dimenticato e mille volte offeso, e ricorrete a Lui gridando il vostro dolore, ma per prima vi rivolgete alla scienza umana. E solo quando essa si rivela impotente, allora piangete e supplicate, e al soccorso immediato di un padre misericordioso, così sollecito nel dimenticare le offese di quel figlio ingrato, date il nome di miracolo. Miracolo di primo grado, di secondo grado, come se un atto di amore di un padre potentissimo che è Dio può essere catalogato, vivisezionato dall'uomo di scienza, così restio ad ammettere la sua miseria o la sua sconfitta. Mamma, alla luce di quanto ti sto dicendo, non dimenticate che anche Satana fa i miracoli, quelli che voi chiamate miracoli, che non sono no atti di amore, anzi, quelli che per opera che opera Satana per perdervi sono più sensazionali, più appariscenti. Guarda i fachiri, cosa sono capaci di realizzare e quanti incauti vanno in India in cerca di santoni. Per concludere, mamma, il miracolo non è solo un atto di amore diretto ad una determinata persona in un momento particolare della sua vita, ma mille atti di amore, perché coinvolge parenti ad essa particolarmente vicini e come onda benefica si dilata investendo tutti coloro che ne vengono a conoscenza, suscitando nuovi impulsi di amore. Nico, tu dici che l'uomo viviseziona il miracolo, ma che significato ha tutto questo? Mi fa impazzire. Certo, mamma, perché il miracolo è un atto di amore, qualcosa di vivo che parte dal cuore e voi lo riducete ad un qualcosa che solo la scienza umana è in grado di qualificare.